Questa mattina leggeremo da due parti diverse, anche questa mattina, della scrittura, della Bibbia. Leggiamo da Genesi capitolo 2, i versetti dall'8 al 17, e poi leggeremo alcuni versetti dall'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 5, versetti dal 12 al 21. Quindi Genesi 2, da 8 a 17. Dio, il Signore, piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio, il Signore, fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi, buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino e di là si divideva in quattro bracci. Il nome del primo è Pison ed è quello che circonda tutto il paese di Avila, dove c'è l'oro e l'oro di quel paese è puro. Qui si trovano pure il bdellio e l'onice. Il nome del secondo fiume è Gion ed è quello che circonda tutto il paese di Cus. Il nome del terzo fiume è Kiddekel ed è quello che scorre a oriente dell'Assiria. Il quarto fiume è l'Eufrate. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Poi leggiamo da Romani capitolo 5. Leggeremo dal versetto 12 al versetto 21. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge, eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Però la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo i molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Riguardo al dono, non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, perché dopo una sola trasgressione il giudizio è diventato condanna, mentre il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché, come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Fin qui la parola del Signore. Allora, siamo partiti dal secondo capitolo del libro della Genesi, che, come abbiamo visto nelle domenica scorsa e anche prima, ci riporta un racconto più dettagliato della creazione, in quanto si concentra sulla natura e la condizione nella quale Dio creò l'essere umano. Vi ho già spiegato che l'intento di questo racconto non è quello di fornirci una trattazione scientifica di come andarono le cose, perlomeno secondo i nostri canoni di scienza, ma quello di farci prendere coscienza, e ne abbiamo parlato ampiamente domenica scorsa, che il nostro corpo, per quanto appaia e sia un capolavoro di perfezione, non è che polvere della terra, come il nome stesso del primo uomo ci fa intendere. Egli è Adam, che deriva da Adamà. Adamà significa terra, suolo, terreno. E questa nostra umile origine, però, è stata nobilitata da un intervento speciale del Creatore, che, come abbiamo visto domenica scorsa, si è chinato fino a terra, sfiorando quasi con un bacio la polvere di cui era fatta la sua creatura speciale, per soffiare nelle sue narici il suo alito vitale. L'uomo quindi è stato portato alla vita consapevole, e Adamo, svegliandosi e scoprendosi un essere esistente, si ritrova in un meraviglioso giardino. Questo giardino di cui abbiamo letto viene tradotto nella lingua greca, in un'antica versione, la cosiddetta versione dei 70, paradeisos, cioè che significa, che dalla quale noi abbiamo paradiso. Paradiso è comunque un luogo recintato, una specie di parco, d'Eden. Eden significa appunto delizie, un parco di delizie che il racconto descrive nei dettagli. Ora, notiamo questa è la cosa importante che ci deve sottolineare. Lo so che qui sorgono milioni di domande, ma per favore concentriamoci sulle cose importanti. Le origini dell'umanità, come ci sono qui narrate, sono assolutamente assai diverse dalla storia tragica della lotta per la sopravvivenza e per il dominio di una natura avversa e nemica, che sono implicite nella narrazione evoluzionistica. Mentre stavo riflettendo su questo, mi è venuto in mente un film molto antico che ha fatto sicuramente la storia della cinematografia, il film di Stanley Kubrick, 2001, Odissea nello spazio. È un film, come tutti i film di Kubrick, un po' strano, particolare, ma la storia inizia con questo gruppo di scimmie umanoidi che lottano per la sopravvivenza. E a un certo punto una di queste scopre la potenza di un'arma e uccide un proprio simile per affermarsi, e Kubrick fa fare tutto questo grande percorso nella storia dell'umanità, parte dalle origini, dall'alba dell'uomo, per arrivare ai viaggi interplanetari, eccetera. Ora, perché vi sto dicendo questo? Questo è quello che normalmente la gran parte delle persone ha assorbito. Il cinema non è altro che espressione della cultura comune e viene influenzato anche da quelle che sono le narrazioni della scienza. Ma la Bibbia ci dà una storia delle origini che è tutt'altro che tragica e drammatica. Anche se ovviamente poi entriamo nel dramma, ma noi veniamo messi a faccia con una umanità creata in uno stato di beatitudine, di armonia perfetta, che abita un giardino che dovrà lavorare e custodire, del quale ne godrà le meraviglie. Non pensate che le due narrazioni si equivalgano, ci danno un'idea di chi siamo noi completamente opposta, eh? È molto importante questa storia. Nell'Eden leggiamo che c'erano tra i molti alberi ve n'erano due che avevano una funzione speciale: l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il primo avrebbe conferito all'uomo più che il nutrimento per il corpo, lo avrebbe fatto vivere per sempre. Più avanti, al capitolo 3, il versetto 22, c'è proprio un testo che dice proprio così: Dio il Signore disse, ecco l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male, guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Ma poi c'è questo albero della conoscenza del bene e del male, che costituiva una prova per l'umanità. Dio ha detto che se ne avessero mangiato sarebbero morti di sicuro. Ora, lo sappiamo molto bene, questo racconto è stato da tanti giudicato mitologico, addirittura fantasioso, ma io voglio farvi riflettere su quanta importanza rivesta comprendere e credere a questa storia per poter capire prima di tutto chi siamo noi, chi sono io, chi è l'essere umano, che cos'è la natura umana. E poi anche per poter comprendere, se mi permettete, l'intero messaggio della Bibbia. Molte persone pensano che la Bibbia è un bel libro, dove ci sono tante belle cose, tante storie, tanti bei principi. Però queste prime pagine della Bibbia, lasciamole perdere, sono favolette per bambini. Beh, io cercherò di farvi comprendere questa mattina che dobbiamo comprenderle bene, ma se escludiamo queste prime pagine della Bibbia, questi primi capitoli della Bibbia, i primi 11 capitoli della Bibbia, noi non possiamo capire quasi nulla della Bibbia. Non possiamo capire chi è Gesù, non possiamo comprendere che cos'è il Vangelo, non possiamo comprendere che cos'è il peccato, che cos'è la salvezza, che cos'è la colpa, che cos'è la giustificazione, niente. È come prendere un edificio come l'Empire State Building, per dirne uno famoso, e togliergli le fondamenta. Si destina quella struttura a implodere e cadere su se stessa. Quindi, che cosa ci dice questa storia? Che cosa ci racconta? E che cosa possiamo imparare dall'albero della conoscenza del bene e del male? Impariamo prima di tutto qualcosa che ha a che fare con la responsabilità dell'uomo. Impariamo qualcosa che ha a che fare con l'ubbidienza, che cosa è l'ubbidienza e cosa significa ubbidire, e impariamo qualcosa sul modo in cui Dio ha voluto regolare la sua relazione con l'umanità. E la prima cosa è questa, che noi viviamo in un universo morale. L'universo che Dio ha creato è molto più che un luogo dove c'è ordine e bellezza. In esso certamente vi è grandezza, splendore, bellezza. Tornando al film di Kubrick, se avrete la pazienza di vederlo, o se lo avete visto e ci ripensate, ci sono delle scene che sono davvero straordinarie, bellissime. Questa immagine delle astronavi che danzano nello spazio alla musica del valzer di Strauss, e sono idee straordinarie, bellissime, che fanno vedere davvero qualcosa della meraviglia del nostro creato. E noi viviamo certamente in un universo che è dove c'è ordine, dove c'è bellezza, matematica, fisica, chimica, scienze esatte. Ma in tutto quello che noi leggiamo riguardo alla creazione non c'è soltanto questo. Vi è un aggettivo ricorrente che troviamo soprattutto nel primo capitolo, ma anche nel secondo, che è la parola ebraica tob, che significa buono. Questo aggettivo, anche in ebraico, non riguarda soltanto l'estetica e il gusto. Anche noi utilizziamo buono col significato di gradevole, piacevole, gustoso, ma ha anche una connotazione morale, perché buono significa anche giusto, eccellente, appropriato. Anzi, se seguiamo il modo in cui buono, bontà viene utilizzato nella Bibbia, troviamo che buono, o l'essere buono o benigno, è una caratteristica essenziale della divinità, di Dio stesso. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 33, il versetto 19, il Signore rispose a Mosè: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome del Signore davanti a te. E più avanti, quando lo fa, si sente questo, capitolo 34, il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in bontà e fedeltà, o verità. Quindi questa qualità della bontà è qualcosa che ha a che fare con l'essere di Dio. È così che si è voluto rivelare agli uomini. E vi ricordate, chi conosce la Bibbia, chi legge il Nuovo Testamento, sa bene che una volta un certo giovane ricco andò da Gesù e lo chiamò maestro buono. Vi ricordate cosa rispose Gesù? Gesù rispose: perché mi chiami buono? Uno solo è buono, cioè Dio. Quindi in realtà in Dio c'è l'essenza, la definizione di bontà. E Dio, creando l'universo, l'uomo, il giardino, ha voluto mostrare il suo carattere buono e il bene, il buono che egli compie. Noi possiamo spiegare il fatto che abbiamo un senso estetico, cioè del bello e del brutto, e che abbiamo un senso etico, cioè del giusto e dello sbagliato, esclusivamente perché questo mondo non è venuto in virtù di un evento casuale in cui, dopo una estrema esplosione a causa del passare degli anni e delle combinazioni di leggi, perché ci sia una legge ci deve essere un legislatore, no? Si è formato tutto quello che esiste. Noi abbiamo il senso del bello e del brutto, di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, perché per natura siamo stati creati da un Dio che ha queste qualifiche, che è buono, che è bello. Ciò che è buono è anche autenticamente bello. E quindi noi esistiamo e viviamo in un universo che è morale, e noi, l'uomo, è capace di scelte morali. L'Eden esprimeva tutto ciò, era ricolmo di piante, di alberi, di animali, cose che erano costituite della medesima materia dell'essere umano, ma questi solo l'uomo era dotato della facoltà delle scelte morali. Gli animali agivano e agiscono in virtù di un istinto o per un ammaestramento indotto. Gli animali, in un certo senso, sono costretti dalla loro stessa natura ad essere ciò che sono. Non vedrete mai un leone che decide di diventare vegano. Si potrebbe fare un bel film, no? Do un'idea a chi ha aspirazioni a scrivere una sceneggiatura di il leone che volle diventare vegano. No, un leone è un carnivoro e carnivoro rimarrà. L'essere umano invece no, per motivi etici o per motivi scientifici, per convinzione, può cambiare la propria dieta, ma non soltanto questo, tante altre cose, se vuole, può fare. Gli animali non possono essere biasimati se uccidono un altro animale, lo fanno perché devono sopravvivere. Ma l'uomo è diverso dalle bestie, l'abbiamo letto nel Salmo 32, non siate come il mulo, come il cavallo, l'asino, che non hanno intelletto. Ci sono delle facoltà superiori nell'essere umano che determinano la sua responsabilità. Però se noi consideriamo e guardiamo alle teorie o alle idee contemporanee che riguardano il comportamento umano, in molti casi sentiremo dire che noi siamo programmati, i nostri geni stabiliscono come ci comportiamo, il nostro passato, la famiglia nella quale siamo nati e cresciuti e la nostra società, in un certo senso ci hanno programmati per essere quello che siamo, e molte volte il nostro comportamento a che cosa è attribuito? È attribuito a certi equilibri o squilibri chimici nel nostro cervello. Quindi questo che cosa fa? Ha l'effetto di abbassare notevolmente e in certi casi perfino annullare la responsabilità delle scelte umane. Molti sono, l'abbiamo sentito, io ne conosco di queste persone, ne ho conosciute, non dico che tutti la pensano così, ma molte persone le ho sentite dire così. Ma io sì, se mi comporto male in fondo è colpa di, in genere sono i mariti che dicono, se mia moglie non avesse fatto questo, non avesse detto questo, non si fosse comportata in questo modo, io non avrei fatto questo. Questa idea è espressa in alcune canzoni, non conoscevo questa canzone, ma qualcuno mi ha messo in contatto con questa in questa settimana, di Paul Simon, un cantante, un cantautore americano, che ha scritto una canzone che si intitola Patterns, significa schemi, tracce. Guardate che cosa dice, dice a un certo punto, e in inglese l'ho tradotta, riesco appena a scorgere lo schema della mia vita e il puzzle che io sono. Qua possiamo essere d'accordo, molte volte siamo problematici e neanche noi stessi riusciamo a capire chi siamo. Ma poi dice, da quando sono nato fino al giorno della mia morte ci sono schemi che devo seguire, inevitabili come i miei respiri. Come un topo in un labirinto, davanti a me c'è un percorso e lo schema non cambia mai fino alla morte del topo. Come il colore della mia pelle o il giorno in cui invecchierò, la mia vita è fatta di schemi che non posso controllare. L'uomo è quindi un topo in un labirinto che segue un tracciato predeterminato, condannato dai suoi geni, dal suo passato. Ma il quadro che ne viene qui dal racconto della Genesi è ben diverso. Adamo è creato con la possibilità di scegliere e di compiere una scelta morale. Può peccare mangiando del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e può non peccare non mangiando, scegliendo di ubbidire a Dio. Dio gli dà delle alternative, deve scegliere, e le scelte hanno sempre delle conseguenze. Noi oggi crediamo certamente che la condizione nella quale noi ci troviamo, una condizione di peccato, ha condizionato le nostre, appunto, inclinazioni. Riconosciamo che ha avuto degli effetti permanenti sulla nostra genetica, sull'ambiente che ci circonda, ma continuiamo ad affermare che l'uomo ancora oggi è un essere capace di compiere delle scelte morali che sono libere. Questo costituisce la nostra gloria e allo stesso tempo il nostro peso, il nostro fardello. Noi non siamo esattamente liberi come lo fu Adamo prima di peccare, questo è importante che lo comprendiamo, ma siamo liberi di essere ciò che siamo perché non agiamo in virtù di coercizioni di una forza esterna che ci costringe a fare qualcosa che noi non vogliamo. Quando ascoltiamo qualcuno che, avendo fatto qualcosa di deplorevole, che ne so, uno scatto d'ira incontrollato, una violenza, comincia a dire: l'ho fatto perché sono stato provocato. Se scopriste che vostro marito o vostra moglie vi ha tradito con un altro uomo, con un'altra donna, e questa persona vi dicesse: sì, è vero, l'ho fatto, ma l'ho fatto perché quella persona mi ha sedotto, è così brava, è stata così brava a conquistare il mio cuore, voi non disprezzereste profondamente vostro marito o vostra moglie nel vostro cuore? Perché? Perché nonostante le seduzioni di quell'altra persona, riconoscete che ciò che lui o lei ha fatto è stata una sua scelta, lo ha voluto e lo ha fatto con tutto il cuore. Per questo vi dico che è il nostro fardello ed è anche la nostra gloria, perché quando noi confessiamo i nostri peccati, quando noi andiamo a Dio come Davide, abbiamo letto nel Salmo 32 o in altri salmi penitenziali come il Salmo 51, e diciamo: Signore, io ho peccato contro di te, contro te solo, ho fatto ciò che è male, ho offeso te. Quando noi, dopo aver sbagliato con nostra moglie, i nostri figli, mariti, genitori, diciamo: perdonami. Questo è certamente, ha certamente valore, perché quando ci inginocchiamo e confessiamo a Dio qualcosa che noi abbiamo fatto, che sappiamo che lo ha offeso, sappiamo di averlo fatto liberamente, non costretti o condizionati da una forza esterna a noi, ma abbiamo risposto ai nostri desideri che abbiamo scelto di volere soddisfare. La vera confessione non cerca delle scuse, non dice: io ho sbagliato però, io ho sbagliato ma. La vera confessione è quella che, in cui noi ammettiamo le nostre colpe e ci rimettiamo alla clemenza della corte. L'uomo è stato creato da Dio per compiere delle scelte, e proprio come Adamo, ciascuno di noi è responsabile di tutte le scelte che compie. Di tutte le scelte che compie. Quanto te ne avvedi di tutto questo? Questa è una cosa fondamentale. Dobbiamo partire da qua. Se non comprendiamo questa prima e importante lezione, non possiamo comprendere che cosa è il peccato e qual è il nostro bisogno di perdono da Dio. Ora qualcuno di voi si alzerà e dirà: sì, è vero, ma io non ho sbagliato mai nella mia vita. Io non ho mai fatto delle cose che sono contro Dio, non ho mai fatto delle cose che sono contro gli uomini. Benissimo, se ce n'è qualcuno di voi tra queste, si può alzare, uscire da quella porta e andare direttamente in cielo. Nessuno di noi è senza peccato e quindi ciascuno di noi ha bisogno del perdono di Dio. Ciascuno di noi ha bisogno di chiedere perdono a Dio, di umiliarsi davanti a Dio. Questo è il primo grande bisogno della nostra esistenza. Non quello di respirare o di mangiare o di bere o di affetto o di qualunque, questo è il primo grande bisogno, ritrovare il nostro rapporto con Dio. Ora, la prima cosa era questa, ce n'è una seconda, che l'albero della conoscenza del bene e del male, quindi ci dice non solo che cos'è la responsabilità, ma che cosa è l'ubbidienza. Che cos'era questo albero della conoscenza del bene e del male? Un albero. Era un albero. Cioè non dobbiamo pensare che fosse chissà che cosa, un monolite o un totem. Era un albero. Un albero, niente di magico, niente di fantastico, lo distingueva dagli altri. Certamente non era un melo, non si sa perché hanno pensato che fosse un albero di mele, probabilmente perché mali, che è la parola male in latino, è diventato molto facilmente essere inteso come mela. Poi leggendo un po' ho scoperto che ci sono tradizioni in cui dicono che per esempio poteva essere un banano, ma non sappiamo di che razza di albero fosse, sappiamo che era un albero che dovette essere indicato da Dio proprio allo scopo di distinguerlo dagli altri. Non c'erano aloni di luce, non c'erano cose particolari, era un albero. E Dio gli disse: vedi questi due alberi, questo è l'albero della vita, questo è l'albero del bene, la conoscenza, da quell'albero tu non ne devi mangiare, perché se ne mangerai tu morirai. Era una prova, la prova dell'ubbidienza. E perché era una prova dell'ubbidienza? Perché ad Adamo non venne data alcuna ragione per cui non avrebbe dovuto mangiare di quell'albero. Dio non gli disse: non ne mangiare perché è velenoso, ti farà venire prima il mal di pancia e poi ti ucciderà. Non gli diede alcuna spiegazione, non spiegò perché questo comando, gli ordinò di mangiare senza aggiungere alcuna motivazione, e per questo è un comando. Ogni volta che si sarebbe trovato davanti quell'albero avrebbe dovuto continuare a scegliere se ubbidire o non ubbidire. Noi quando qualcuno ci dà un ordine siamo inclini a chiedere: ma perché? Perché devo farlo? Ma il Creatore non ha forse il pieno diritto di chiederci di fare qualcosa o di credere a cose che non comprendiamo perfettamente? L'ubbidienza in questo senso, e comprendete perciò perché Dio fece così, è un atto di rispetto e di fiducia. L'ubbidienza di Adamo sarebbe stata da parte sua la conferma che egli rispettava il Creatore e si fidava di lui. Se noi sapessimo sempre per quale ragione accadono certe cose, dobbiamo fare certe cose, non dobbiamo farne altre, non avremmo bisogno di avere rispetto e fiducia nei confronti di chi ce le ha comandate. Qui vi faccio un paio di domande, anche più di due. La prima è questa: siete disposti a credere a una dottrina o a qualcosa che non capite, ma che è espressamente rivelata nella Scrittura? La Trinità, chi è che la può spiegare? Dio è unico, eppure sono tre. No, non è possibile, non è possibile, o è uno o è tre. Allora io potrei spiegarvi tutti i testi della scrittura che parlano di questa realtà, ma non riuscirei a spiegarvela in modo che sia razionalmente comprensibile. Non che la Trinità sia irrazionale o contraria alla ragione, ma semplicemente, siccome ha a che fare con la natura di Dio, è al di sopra di quella che la nostra ragionevolezza può cogliere. Questo è il punto. Siete disposti a credere a qualcosa che non riuscite a comprendere perfettamente? Questa è la misura del nostro rispetto, della nostra umiltà, della nostra obbedienza. Siete disposti ad attenervi a principi chiaramente ordinati da Dio, anche quando i mutamenti culturali, la convenienza personale del momento, i nostri stessi sentimenti sono tali che vorreste fare l'esatto contrario? O sono solo io, fratelli e sorelle, amici, che quando leggo alcune cose che Dio mi chiede di fare dico: no, non lo voglio fare, non lo posso fare, ma poi lo faccio, o perlomeno mi impegno a farlo, semplicemente perché Dio me lo chiede. Non contano i nostri sentimenti, non contano i nostri pensieri. Gesù che cosa ha detto a proposito dell'essere suoi discepoli? Chiunque vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso. Il cristianesimo parte da questo atto di umiliazione davanti a Dio, ed è giusto che sia così. Chi sei tu da innalzarti davanti a Dio, se Dio è Dio? Egli può chiederti qualunque cosa, come lo chiese ad Abramo: dammi tuo figlio. Mio figlio? Ma come, prima me lo dai e adesso me lo richiedi di nuovo? Io lo devo ammazzare? Io devo ammazzare mio figlio? Dammi tuo figlio, l'unico, quello che tu ami, quello che ti ho dato io. Tu me lo stai chiedendo e tu sei potente da risuscitarlo, perciò faccio quello che mi dici tu. Questo è stato il ragionamento di Abramo. Siete disposti ad accettare qualcosa di misterioso, inspiegabile, solo perché Dio lo ha detto, l'ha fatto, lo ha permesso o è accaduto fortuitamente, si dice, ma noi diremo provvidenzialmente? Vi basta la risposta: Dio lo ha provvidenzialmente permesso? Ah, ma perché proprio a me? Che cosa ho fatto a Dio per meritare questo? Chi parla così? Una persona che non ha compreso chi è Dio. Questo è il punto. È lì il problema fondamentale. Accetterete quello che non vorreste, che non desiderereste, ma che vi accade dopo aver pregato: Padre, la tua volontà sia fatta? Così è per i nostri figli. A volte noi abbiamo dovuto dire ai nostri figli: fai questo, e loro ci dicono: ma perché? Perché lo dice mamma e papà. E molte volte dobbiamo accettare che noi abbiamo un papà e una mamma, Dio è padre e madre, nel senso che, no, lui è l'autorità suprema, che ci dice quello che dobbiamo fare, senza darci delle spiegazioni. Come fece Giobbe davanti a una catena di disastri: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore. E se anche mi dovesse uccidere, io continuerei a sperare. E io riconosco che tu puoi tutto e che nessuno, nessuno può dirti cosa fai. Così parla un uomo, una donna che hanno capito chi è Dio, che cosa è la responsabilità e che cosa è l'ubbidienza. Quest'albero non ne mangiare, Perché? Non ti interessa. Ti interessa sapere solo una cosa: nel giorno in cui tu ne mangerai, tu morrai. E concludo. Questo albero della conoscenza del bene e del male, le cose che Dio dice ad Adamo, prima di tutto ci mostrano questa, che c'è una terribile sanzione per chi trasgredisce. Cioè, se tu mangi morirai. Questa storia risponde alle domande più profonde dell'uomo. È l'inizio di un dramma che riguarda la vita e la morte. E la morte non solo di un individuo, la morte di tutti gli esseri umani, di tutta l'umanità. Abbiamo letto in Romani 5 che Adamo pecca e tutti peccano, che Adamo cade e tutti cadono, che Adamo muore e tutti muoiono con lui. Bastò, lo ripete più volte l'Apostolo Paolo, una sola trasgressione, un solo peccato, un solo atto di disubbidienza e la morte entrò nell'universo. Non solo invase Adamo, l'umanità, ma si sparse dappertutto e mise tutto in subbuglio e in disordine. Fece diventare quel mondo perfetto, meraviglioso, che Dio aveva creato, quello che oggi noi vediamo, dove c'è ancora, scorgiamo ancora bellezza, ma dove c'è disordine, corruzione, morte. Comprendiamo questo, che per ragioni stabilite nella mente di Dio, prima ancora che Egli creasse qualunque cosa, la vita e la morte di tutti gli uomini dipendevano dalle azioni di quest'unico uomo. E qualcuno dice: ma così è? Sì, perché quando Dio creò Adamo, l'umanità lo mise in un patto, in un'alleanza con se stesso, in cui l'unico a stabilire le regole è stato lui. Dio può farlo. E quali erano queste regole? Che Adamo era il capo rappresentativo dell'umanità. Quindi lo pose in un patto. E questo patto dice che le azioni di un capo rappresentativo sarebbero state imputate alla sua discendenza. Cioè, quello che avrebbe fatto Adamo sarebbe stato attribuito anche a quelli che venivano dopo di lui. Questo per creazione, così è stato. E lo vediamo in più casi, lo vediamo nel caso di Adamo, lo vediamo nel caso di Abramo, potremmo parlare del capitolo 7 dell'Epistola agli Ebrei, lo vediamo nel caso di Cristo, questo è quello che ci interessa adesso. Dio ha scelto di regolare così i suoi rapporti con l'umanità. Siccome Adamo è caduto, noi siamo caduti. Egli fu separato da Dio, noi siamo stati con lui separati in quanto suoi discendenti. E qualcuno dirà: ma questo non è giusto. È esattamente il contrario di quello che hai detto poco fa. Hai detto che ognuno è responsabile delle proprie azioni. Sì, ognuno è responsabile delle proprie azioni, ma questo è un ulteriore addendum a quello che Dio ha fatto. Ha stabilito che le azioni compiute da un capo rappresentativo, da un capo stipite, fossero attribuite anche a quelli che lo avrebbero seguito. Ci sono appunto due risposte a questa domanda. È una giusta obiezione. La prima è: così è, chi sei tu per opporti a Dio che ha stabilito e ha considerato giusto fare così? Ma ce n'è una che è migliore di questa, ed è questa: Dio ha stabilito così perché aveva un piano, e opporsi a questo principio che Dio stesso ha stabilito ci preclude qualunque speranza di salvezza. Se infatti vogliamo rifiutare l'idea che il peccato di Adamo è diventato il nostro peccato, noi non potremo mai comprendere la verità fondamentale del Vangelo. Qual è la verità fondamentale del Vangelo? Qual è la buona notizia della salvezza in Cristo? La Bibbia dice che l'umanità ha avuto due capi rappresentativi: il primo uomo e il secondo uomo. Il primo Adamo e l'ultimo Adamo. Adamo nel quale tutti muoiono e Gesù Cristo, il secondo uomo, l'ultimo Adamo, così si esprime l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi, nel quale tutti hanno la vita. Cristo è il nuovo capostipite dell'umanità. Con lui finiscono gli effetti del peccato di Adamo e inizia una nuova umanità alla quale partecipano tutti quelli che credono in lui. Noi siamo perduti a causa di Adamo, siamo salvati a causa di Cristo. Non sono mai più riuscito a trovare un disegno che mio figlio Giovanni ha fatto quando era bambino. E lo fece la prima volta in cui utilizzai questa immagine che adesso vi do e poi ho concluso stamattina. Mi ricordo, eravamo ancora in via Guttuso probabilmente, o in via Pietro Nenni, via Verdi, i nostri primi locali. Questa è un'immagine che un teologo puritano ha utilizzato, Thomas Godwin si chiama. Ha rappresentato l'umanità come attaccata alla cintura di due giganti, il gigante Adamo e il gigante Cristo. Questo gigante Adamo ha tutti gli uomini, tutti i suoi discendenti attaccati a sé, alla sua cintura. Qualunque cosa fa il gigante Adamo, è la stessa sorte di tutti quelli che sono attaccati alla sua cintura. E poi c'è quest'altro gigante, il gigante Cristo, con uomini attaccati alla sua cintura, che sono strappati dalla cintura di Adamo e attaccati alla sua cintura, affinché quello che è e quello che fa il gigante Cristo sia la sorte di tutti quanti quelli che sono attaccati alla sua cintura. Giovanni comprese questa cosa e fece un disegno in cui c'erano questi due giganti e si vedeva un uomo che transitava da una cintura all'altra con un cuore che rappresentava la grazia, l'amore di Dio. Ecco, è esattamente questo. Qui, questa mattina, anche se siamo seduti su delle sedie, ciascuno di noi è attaccato o al gigante Adamo o al gigante Cristo. Per essere attaccati al gigante Adamo non devi fare niente, devi solo nascere su questa terra, perché chiunque nasce entra in questo patto e ha come capo rappresentativo Adamo. Per essere attaccato al gigante Cristo devi credere in lui e accettare che la disubbidienza che Adamo ha fatto è stata cancellata dall'ubbidienza di Cristo, e che la salvezza è proprio questo atto soprannaturale, sovrano, divino, in cui veniamo strappati da quel gigante Adamo e veniamo innestati in Cristo. Gesù ha detto: io sono la vera vite, voi siete i tralci. C'è questa unione attraverso la fede con Cristo che ci fa essere una sola cosa con lui, l'immagine del capo e del corpo, dello sposo e della sposa. Sono tutte idee che ci fanno comprendere come il credente mediante la fede è una sola cosa con Cristo. Due legni hanno fatto la nostra storia: il legno dell'albero dell'Eden e il legno della croce del Golgota. Capite quanto è controculturale il Vangelo? Credere nel Vangelo è difficile perché queste cose che vi ho spiegato questa mattina sono fantascienza, altro che Stanley Kubrick, inaccettabili per coloro che non lasciano che la propria mente sia guidata dalla scrittura. Il messaggio del Vangelo è assolutamente controculturale. Prima di tutto ci ricorda che noi siamo responsabili davanti a Dio, poi ci richiede un'obbedienza completa e poi ci dice che siamo posti in un patto unilaterale, o quello fatto con Adamo o il nuovo patto nel sangue di Cristo. E Dio vi chiama questa mattina a un atto di sottomissione, di umiliazione, di ravvedimento, di ubbidienza, affinché possiate conoscere la gioia e il sollievo del perdono e della salvezza a causa dell'opera compiuta da Cristo. Posso chiedervi quali sono i vostri peccati? Pensate a tutti gli atti che avete compiuto in contrasto alla legge divina. Che cos'è il peccato? Il peccato è la trasgressione della legge di Dio e quindi in qualche modo qualunque atto di trasgressione o di omissione, quando noi facciamo quello che Dio ci ordina di non fare o non facciamo ciò che Dio ci ordina di fare, noi pecchiamo. Questa mattina è il momento giusto. Posso tu avere 6 anni, 12 anni, 15 o 100 per andare a Dio e dire: Signore, io mi umilio davanti a te, non ho bisogno di confessare i miei peccati a un uomo, ma li confesso a te. Voglio ubbidire a te, voglio entrare in questo patto con Cristo. E ti voglio chiedere, confessa e ravvediti dei tuoi peccati, perché Dio ha provveduto un Salvatore e questa è la tua responsabilità. Nel nome del Signore vi supplichiamo, siate riconciliati con Dio. Chiniamo il capo. Padre Celeste, noi veniamo a te chiedendoti aiuto affinché questa lezione che abbiamo potuto imparare dalla esistenza dell'albero della conoscenza del bene e del male possa in noi lasciare una profonda impressione. Prima di tutto che non è giusto né legittimo affermare che non siamo responsabili delle nostre azioni. O Signore, aiutaci a comprendere che ogni atto contrario alla tua volontà è una aperta sfida alla tua divinità e alla tua signoria. E concedi, o Signore, al nostro cuore di umiliarsi davanti a te. Concedici di credere in te e di rispettare te. Aiutaci, o Signore, a vivere perciò nell'ubbidienza e soprattutto grazie per il dono di Cristo, che ha compiuto quella giustizia e quell'ubbidienza che giammai alcuno tra noi avrebbe potuto compiere. E proprio come abbiamo ereditato la condanna di Adamo, adesso credendo in lui ereditiamo la giustificazione, l'accoglienza in virtù di Cristo. Aiutaci ad amare Cristo e a vivere in completa e piena umiltà
davanti a Lui. Grazie per questo giorno, ti preghiamo che questa parola possa portare frutto e con perseveranza nei cuori di quanti hanno ascoltato. Scrivila in noi, nel nome di Gesù. Amen.